Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
In Ucraina è iniziata la guerra, la Russia ha attaccato stanotte, colpi di artiglieria sono risuonati ad Odessa, Mariupol, Kharkiv e nella capitale Kiev, dove sarebbe stato colpito più volte l'aeroporto. Lo spazio aereo ucraino è stato chiuso, nel paese è stato proclamato lo stato di emergenza. Il presidente Zelensky ha invitato la popolazione alla calma e a restare nelle proprie case. Sarebbe in corso anche un attacco di terra. L'Ucraina dice che le truppe russe stanno entrando nel paese dalla Bielorussia e dalla Crimea. Ma non ci sono conferme indipendenti. Le sirene antiaeree sarebbero entrate in funzione anche a Leopoli, vicino al confine con la Polonia. Nella notte Consiglio di sicurezza straordinario dell'ONU, in mattinata riunione urgente della NATO. Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni, Biden parlerà in giornata. In programma per oggi anche una riunione del G7 e una dei ministri degli esteri europei.
La guerra è cominciata e quelli che avete sentito sono i suoni della guerra registrati questa notte, le sirene nelle piazze di Kiev e i bombardamenti, quei suoni che ti esplodono nelle orecchie, le colonne di fumo, le bombe, quelle cose lì. Perché le guerre cominciano così, cominciano mentre ti lavi i denti, mentre fai colazione, cominciano così mentre prepari i figli per andare a scuola, mentre pensi che tra un po' è carnevale, hai un costume che gli devi preparare, le guerre cominciano così, mentre litighi con lei, mentre ti riappacifichi con lui, mentre ci si prende e ci si lascia, mentre sali in macchina, rincorri l'autobus, prendi il tuo treno, come ogni giorno, perché le guerre cominciano così, in qualunque giorno, che sia lunedì o martedì o giovedì o magari domenica che fa bel tempo e il sole comincia a scaldare anche un po', che quasi sembra già un po' primavera. Cominciano così le guerre, che sia inverno, che sia autunno, che sia un'altra stagione. E anche se sono cominciate, non ti sembra che comincino davvero, anche se davvero sono cominciate, mentre hai una lavatrice da fare, un lavoro da consegnare, il telefono da riparare, quel pacco di Amazon da ritirare, tutte quelle cose ordinarie da fare, come ogni giorno, quei giorni in cui le guerre cominciano così. E anche se ti sembra implausibile, folle, osceno, sono cominciate per davvero. Le 7:55 minuti del mattino, e sì, la guerra era cominciata per davvero, ed è cominciata esattamente un anno fa, la raccontavamo così, come se fosse un fatto straordinario, scandaloso, inconcepibile, perché lo era, straordinario, scandaloso, inconcepibile. Era tutto ciò che non ci apparteneva, o che sembrava non appartenerci, almeno fino a quel momento, uno stato di eccezione che come tale doveva avere fine, subito, domani, dopo un mese, perché non poteva essere altro che così, un tragico incidente irrazionale, una parentesi disgraziata che si sarebbe chiusa necessariamente come tutte le parentesi. E invece il subito è passato, ed è passato un giorno, ed è passato un mese, una stagione, un anno, fino a un'altra primavera da aspettare ancora tra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, mentre la guerra faceva il suo mestiere, che non è contare i giorni, ma fare alla fine la conta dei morti ammazzati, quelli rimasti sotto le macerie, quelli sbudellati da una bomba, quelli crivellati alla fronte. E fanno più di 300.000, 180.000 russi, 130.000 ucraini, 300.000 persone, che per un anno di guerra fanno più di 800 ogni giorno, una vittima ogni due minuti. Per capirci, da quando abbiamo cominciato questa mattina questa trasmissione ne hanno ammazzati altri 5 e domani mattina a quest'ora saranno quasi altri 1000, praticamente come se abbattessero le torri gemelle ogni giorno e ogni notte. E le guerre, l'abbiamo visto, cominciano così e poi proseguono così, ma ancora non sappiamo se finiscono e quando e come, questo proprio non lo sappiamo. Parleremo naturalmente di questo anno di guerra sulle nostre frequenze, questa mattina dalle 9 alle 11:30 andrà in onda uno speciale che si intitola Un anno che ha cambiato il mondo, a cura di Michele Migone, in studio Lorenza Ghidini e Alessandro Giglioli. Ci saranno tanti ospiti in diretta, inviati di guerra, analisti di politica internazionale, attivisti per la pace. Noi tra poco, subito dopo il GR, vedremo che cosa troviamo oggi sui giornali, come viene raccontato questo anno di guerra, ma non solo, perché c'è tutto un altro pezzo di mondo che si muove e che dobbiamo raccontare. Però appunto l'appuntamento dalle 9 alle 11:30 per il nostro speciale. Ora subito la linea ai titoli e poi torniamo tra poco.
Tapped on a box of blue American Spears at Anyway Cafe, a little under a month before the ashes and management capital files filled the streets. How we wove through the combs, walking home to the place on Atlantic you shared with your hilarious sister, kicking off your black flags, demolished and laughing. I keep what I can of you, split
second glimpses and snapshots and sounds. You in my new war t-shirt, holding a cat and a glass of beer. When you rescued me from the customs cops in Hawaii, I shut down the place with my Japanese novelty bomb. And your dad came along. How you had me lay down for a temperature check, with the cool of your hand on the back of my neck. When I said I think I'm finally going crazy for real, I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sounds. You in my new order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. I flicker through, I carry them with me like drugs in a pocket. You in a Kentucky aquarium, talking to a shark in a corner. You in a bath on the phone, telling somebody that maybe they're better off leaving than staying in it alone. You in a bath on the phone, telling somebody that maybe they're better off leaving than staying in it alone. Cried at the beach and recovered in seconds, and said everything's fine, but I knew that it wasn't. Then you stayed out of reach of me for almost a year. How you looked like a poster of a 70s movie, standing outside at the base of your magazine skyscraper, waiting for me to go drinking downtown. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sounds. You in my new order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. I flicker through, carry them with me like drugs in a pocket. You in a Kentucky aquarium, talking to a shark in a corner. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sounds. You in my new order t-shirt,
si intitola New Order T-shirt ed è il nuovo singolo di The National, che magari faranno anche sempre la stessa canzone, ma quelle canzoni sono come i sassolini che segnano il sentiero per portarti a casa. 8 minuti dopo le 8, eccoci qua per la seconda piccola parte del Demone del Tardi di oggi, perché è quella del venerdì che prelude al giorno delle locuste. E tra poco ci sarà con noi il professor Di Stefano, ma intanto, come anticipavamo, l'anno di guerra oggi trova largo spazio sulle prime pagine dei quotidiani. Un anno senza pace, armato solo di morte, è il titolo di Avvenire. Un anno di macerie per il Manifesto, un anno di orrori per il Messaggero. La Stampa propone, come hanno fatto altri quotidiani in questi giorni, un ampio inserto dedicato ai 12 mesi che sconvolsero il mondo, con un una scelta grafica fatta di tanti volti, un collage di tanti volti virati in azzurro e in giallo, i colori della bandiera ucraina. Il foglio oggi ha una sovracopertina con una grande vignetta di Makox, c'è una mamma che tiene un bambino per mano e sullo sfondo le rovine di una città in macerie e in fiamme, e la mamma che tiene per mano il suo bimbo lo guarda e dice: a te sembra una vita perché hai un anno, ma sai, non è sempre stata così. Il Corriere della Sera invece titola sull'oggi, ovvero sull'ONU che ha votato il ritiro di Mosca, e qui siamo purtroppo solamente sul piano del simbolico. L'ONU chiede il ritiro dei russi, è il titolo che fa La Stampa, e c'è il richiamo in prima pagina del editoriale del direttore Massimo Giannini su Putin che ci trascina nella terra inumana. Domani si porta tristemente avanti con il lavoro, non guarda ieri, non guarda oggi, ma guarda quello che potrebbe essere la frontiera di domani, la nuova guerra fredda al confine della Moldavia. Il conflitto si estende, spostamenti di truppe, arsenali, accuse reciproche e il timore di un casus belli, la Repubblica stretta tra Russia e Occidente, è il teatro di una nuova fase del conflitto, con anche l'editoriale della politologa Mara Morini, la vera posta in gioco un anno dopo l'invasione, abituarsi alla guerra, con un filo dell'orizzonte che si allontana ogni giorno di più. Il Fatto Quotidiano invece decide di titolare sull'Italia pacifista che spaventa Meloni, citando sondaggi che bocciano la premier su Kiev e anche sul bonus al 110%, che in questo caso non si capisce bene che cosa c'entri. Repubblica invece è il quotidiano che ha scelto di titolare sul caso Valditara: antifascismo proibito, il ministro Valditara minaccia la preside che aveva condannato il pestaggio di Firenze ricordando l'inizio della dittatura. In realtà questa è anche la scelta che fa il Manifesto, che se in taglio alto ricorda l'anno trascorso dall'inizio della guerra, oggi titola Ordine e disciplina. Il ministro dell'istruzione tace sull'aggressione contro gli studenti di Firenze e attacca la lettera antifascista della preside Savino minacciando punizioni. E infatti, ricapitolando, alcuni giovani vicini a Fratelli d'Italia compiono un'aggressione squadrista di fronte a una scuola fiorentina. La preside difende gli studenti e ricorda cos'è stato il fascismo, e il ministro Valditara non condanna i primi e minaccia la seconda. Insomma, come dire, è il pestaggio che traccia il solco, ma è il ministro che lo difende. Ecco, dire che non c'è pericolo di fascismo minacciando provvedimenti contro chi a scuola ricorda come è nato il fascismo non è esattamente il presupposto migliore per guardare al futuro con fiducia, anche perché minaccia per l'appunto di prendere provvedimenti, perché dice è una lettera politicizzata, una lettera impropria, e viene da domandarsi naturalmente perché lo stesso ministro possa scrivere, come ha fatto tempo fa, una lettera agli studenti per condannare a titolo gratuito i crimini del comunismo, mentre invece se lo fa una preside diventa un'iniziativa strumentale che non le compete, e se lo rifà si prenderanno appunto provvedimenti. Praticamente siamo in un paese in cui il governo reagisce duramente e prende posizione se Blanco pesta i fiori di Sanremo, ma non fa un plisse se un gruppetto di estremisti pesta gli studenti, anche perché, come dire, nella Weltanschauung governativa e guardando il mondo da quella parte lì, sembra che a Firenze ci siano degli studenti di sinistra che hanno aggredito il ministro, fomentati da una preside eversiva. Comunque, tutti calmi, diciamo che piuttosto che scandalizzarsi, bisognerebbe invece ringraziare il ministro Valditara che sta offrendo agli studenti la straordinaria occasione di conoscere e comprendere gli anni cupi del ventennio senza dover nemmeno aprire le pagine del libro. Quindi bravo il ministro Valditara. La cosa paradossale in tutto questo è che da tempo in giro è tutto un celebrare la Meloni per il ritrovato senso dello Stato e delle istituzioni, mentre intorno i volenterosi carnefici del suo governo ne fanno quotidianamente carta straccia. Quindi delle due l'una: o li caccia uno per uno, oppure significa che ha semplicemente delegato il lavoro sporco. Oh, chi stamattina mette insieme la guerra e il caso Valditara è il quotidiano Libero, che titola, pensate un po', il piano della sinistra: pace a Kiev, guerra in Italia. A un anno dall'invasione, Valditara critica la preside che scrive di pericolo fascista e viene bombardato dall'opposizione. Ci capita di guardare con simpatia, attraverso gli occhi della satira, a certa goliardia di Libero. In questo caso siamo abbastanza sul piano dell'incommentabile. Mi scusino gli amici di Libero all'ascolto, ma oggi direi che è così. Tutti a scuola di fascismo immaginario, invece, è il titolo che fa il giornale. Per chiudere invece i titoli dei quotidiani di area della destra, La Verità invece ha unico quotidiano un titolo sull'indagine che riguarda i soldi dei Benetton, blitz della finanza al ministero, l'ipotesi truffa aggravata ai danni dello Stato. Roma accende il faro su presunti guadagni illeciti di ASPI, acquisiti documenti al Dicastero delle Infrastrutture. Tra poco vedremo magari se ne sa qualcosa il professor Di Stefano, e quando dico professor Di Stefano impugno il Sole 24 Ore, che oggi titola su bonus casa, crediti a rischio per 6 miliardi, infissi e caldaie, salta un contratto su 3. Non ho più tempo a disposizione per aggiungere altro, vi segnalo, al di là dei tanti commenti che oggi troviamo soprattutto sul caso Valditara, un'intervista che oggi il Corriere della Sera fa a Romano Prodi, che parla naturalmente della guerra, ma poi risponde a una domanda che gli fa Massimo Franco a proposito del conflitto come polizza di assicurazione per il governo Meloni. E Prodi risponde così: non è necessariamente una polizza di assicurazione, la via obbligata per tutti i governi europei, NATO e UE non hanno mai conciso tanto come oggi, semmai chiediamoci, dice Prodi, come questo avviene, chiediamoci perché gli Stati Uniti privilegino l'alleanza con i paesi est europei, perché Joe Biden è andato a Varsavia ma non a Bruxelles, se quella di dividere i 9 paesi orientali dall'Europa dei fondatori è una strategia, si porranno presto scelte drammatiche anche per il nostro governo. Lei che risposta si è dato, gli dice Franco, e Prodi risponde: gli Stati Uniti dovrebbero avere interesse a un'Europa unita, ma non vorrei che premessero sull'Europa orientale, sulle sue 9 nazioni, perché i restanti 18 membri capiscano come va declinata l'alleanza atlantica. D'altronde questo è possibile perché manca una politica estera e di difesa comune alla UE. Un passaggio molto interessante questo che vi riportiamo dell'intervista a Prodi, ma adesso devo necessariamente tirare giù la serranda e invece spalancare il sipario che accoglie come tutti i venerdì un professor Andrea Di Stefano, oggi agghindato in modo strepitoso, ma ve lo racconto tra poco.